Mercury Comics, l'angoliere Giobin presentano le interviste itineranti di due inviati tra le nuvole.
E siamo di nuovo in trasmissione, abbiamo recuperato la Manfont, che a questo punto abbiamo locato, incatenato la sedia così non scappa più, ma con loro ci parliamo tra un attimo, perché con noi abbiamo Daniele Fabbri e Angela Vianello, che parleranno rispettivamente di Ion, che si avvia verso la sua conclusione, ed è il piccolo Führer, che è un po' in linea con il tuo coautore, perché siamo partiti da quando c'era lui per arrivare lì. Ma andiamo con calma. Chi vuole iniziare?
Angela. No, no, ma l'ha detto proprio prima. No, no, fatemi iniziare a me, perché proprio fremo, non vedo l'ora, quindi vai.
Hai proprio visto il passo indietro,
sì, fatto. No, no, ma mi ha messo anche la mano addosso, perché volevo cominciare io, mi ha detto no, comincio io, non farmi ti picchiare, quindi vai.
Va bene.
Fuoco.
Ok, vai. Allora,
Allora,
partiamo da una cosa che mi sembra che in Shockdom stia accadendo con una frequenza quasi imbarazzante. State chiudendo un sacco di serie. Tu sei una di quelle che chiude le serie.
Beh, ma è un caso, perché è un caso.
Non ti sei messa d'accordo. Chiudiamo tutti insieme.
Io avevo deciso di chiudere col quarto, e col quarto ha chiuso, ecco. Poi non so gli altri.
No, in realtà lo sappiamo tutti che è andata, che tu hai detto: io devo chiudere la serie, quindi chiudete tutti o vi uccido. E tutti quanti, siccome tutti quanti abbiamo molta paura di te, abbiamo fatto tutti così.
No, allora, perché siamo artisti inconsapevolmente, facciamo, sì, ci comunichiamo attraverso,
vi coalizzate e preparate un attentato,
come le cose. Donne quando vanno in vacanza insieme gli si allinea il ciclo mestruale,
sì,
è uguale.
Sì, sì.
Allora,
comunque, niente, questo è il quarto e ultimo, sì, volume, si chiama The End,
effettivamente
come negli anni 80, proprio The End,
infatti
diciamo The End,
The End.
Fa difetto il microfono.
Sarà un'intervista difficile.
E niente, è il volume conclusivo di una saga che in realtà è iniziata molti anni fa, perché il primo, sì, numero è stato in realtà pubblicato nel 2014, ma è stato creato nel 2010.
Sì. Ricordo la genesi, stavi per buttare tutto, era finito, basta, io non faccio più tutte cose, eccetera. È arrivata una telefonata.
Esatto. No, in realtà era un contatto su Facebook.
Un contatto su Facebook, sì, è vero. Un contatto su Facebook, scritto. E tu... Ah no, aspetta, eri sul cestino un attimino.
Cioè, no, era già nel cestino.
Era già nel cestino.
Quando fai quei panni sporchi, che li metti nel cestino dei panni sporchi, poi non hai magliette effettivamente da indossare, ritorni nel coso del panni sporchi.
Cioè, no, aspetta.
Usi, questa sì,
sì, si può fare,
può ancora andare.
La mettiamo, via. Quindi ho fatto così. È brutto da pubblicizzare?
No, non è brutto, così. Anzi, lo possono leggere solo perché un caso del tutto eccezionale ha fatto sì che un editore arrivasse in tempo prima che qualcuno accendesse anche un fiammifero.
Ecco, niente, è un finale abbastanza, posso dire che è inaspettato, non sto,
sì,
facendo spoiler.
Concordo.
Ho deciso di farlo inaspettato, avrei potuto farlo più mainstream, come direbbero i giovani d'oggi. Ma ho deciso di non farlo perché il messaggio che voglio dare è importante, mi interessa che passi, e non volevo proprio fare,
allora,
la buona.
Facciamo che qualcuno che non ha mai letto Ion arriva allo stand della Shock Dome, vede, parte 1, 2, 3, 4, si può fare, non è una cosa lunghissima. Cosa gli diresti?
Per farglielo comprare.
Sei l'autore, è certa, sei l'autore.
Innanzitutto gli direi compralo.
Questo però temo così a sensazione.
No, gli parlerei innanzitutto del tema portante, che è un tema fantascientifico,
sì,
un tema biblico legato alla fantascienza, quindi la Bibbia vista in chiave fantascientifica.
Siamo due.
Cosa?
Quest'anno sei la seconda autrice che fa qualcosa in chiave biblica.
Ma dai.
Sì,
e
sì.
Chi è l'altro?
Il Vangelo Western, bravo.
Sì, Black Gospel.
Black Gospel, sì.
Ah,
Black,
dai.
Che è il vincitore dell'anno scorso del
Luca.
Beh, comunque dopo Evangelion,
sì,
non
vabbè,
c'è più nulla,
cioè,
di nuovo, quindi...
Voglio dire,
vero.
La stiamo.
E niente, le parlerei del tema portante di Eon, che è questo appunto. E niente, comunque la storia, diciamo, più interessante è quella di due terrestri, perché,
sì,
noi in quanto terrestri, diciamo, ci rivediamo magari,
certo,
più nei personaggi terrestri, anche se non è così, perché in realtà... molte persone che vengono a chiedermi l'autografo si rivedono magari nei personaggi più gli alieni,
più gli alieni, certo.
Dei,
sì, sì, sì.
Perché in certe parti li ho fatti molto molto umani.
Sì, infatti hanno caratteristiche proprio di
appositamente
umane, sì.
Esatto. E però la storia riguarda un attimo di più noi terrestri, le nostre decisioni, cosa comportano. E niente, poi io non sono una brava venditrice.
No, certo, esistono il marketing per questo.
Esatto, quindi non saprei.
Voi fate gli autori.
Nel senso, io ho già fatto il fumetto, non ho nient'altro da dire. Tu guardalo, sfoglialo, se ti piace.
In realtà sei già una brava venditrice, perché secondo me una persona che viene e senza sapere niente sfoglia il fumetto già solo per le tavole che ci sono dentro, lo compra.
Ah, beh, quello sicuro,
sì,
certo.
Sì, faccio un sacco di persone, dico, non so di cosa parla, però mi ha convinto. Ottimo, ma nel senso, so che magari non va bene, però il mio pensiero è così: un autore non dovrebbe nemmeno parlare della propria opera perché l'ha già fatta. E non può dire è bello prenderlo questa cosa.
È fresca questa insalata, sì, la sto vendendo.
Però una cosa che puoi dire, in effetti l'hai già detta, è che cosa volevi comunicare. Quello che io ho notato alla fine del volume, che è una fine che effettivamente è alquanto inaspettata, lascia un'apertura perché è arrivato a un certo punto della tua storia e prende una decisione. Ed è molto sul prendere le decisioni l'intera opera, e prendere anche sì, la responsabilità,
esatto,
che deriva da quelle decisioni.
Perché allora, la vita non è fatta di siamo arrivati alla fine,
certo.
La vita continua sempre, appena hai risolto un problema ce n'è un altro da risolvere, anzi tre. E tutto in base alle nostre decisioni e al nostro comportamento. Quindi il finale è un po' come dire adesso tu che cosa sceglieresti di fare? Ti dai una mossa, fai questa cosa, fai un'altra. Poi ovviamente per il piacere dei lettori io in futuro potrei anche fare un piccolo seguito, uno spin-off, una cavolata,
certo.
Solo per... Però in realtà questa è la
conclusione,
sì, davvero. Dunque, tra virgolette.
Quindi da un grande potere derivano grandi responsabilità, questo è il senso.
Bravo.
Bene.
Come comprare
è ispirante.
Ne abbiamo parlato giusto ieri con Marvel e DC di questa cosa, che l'uomo ragno diceva da grandi poteri derivano grandi responsabilità, e adesso ci sono i Champions che dicono beh, è bello dirlo, però poi bisogna pure farlo.
Ma tutte le più grandi frasi sagge del mondo sono facilissime da dire, infatti, poi da fare
in realtà anche implementarle.
Nessuno, non lo fa mai nessuno.
E torniamo invece
dal
il nostro piccolo Führer.
Il vostro amato piccolo Führer.
Sì. Allora, innanzitutto sì. Qui siamo in radio, avete visto o vedrete le foto su Facebook. Immaginate il Piccolo Principe, formato identico, libretto più o meno, numero di pagine.
Sì, credo più o meno siamo
infatti.
Su quel giro lì.
Aprite. E la prima cosa che ci leggete sopra è... Adolf Hitler fece un libretto per bambini ispirato da Goebbels, il ministro della propaganda, e questo è il prodotto di quel libro lì.
Sì, ma poi lo leggo. Nel 1933, 8 anni dopo la pubblicazione del Mein Kampf, Hitler scrisse e illustrò un libro per ragazzi sotto consiglio di Joseph Goebbels con lo scopo di propagandare il nazionalsocialismo ai giovani tedeschi. Ne risultò un agile volume dal titolo Gioventù hitleriana contro menzogna, stupidità e codardia, che Goebbels suggerì di ribattezzare per efficacia propagandistica Der kleine Führer, il piccolo Führer.
Il piccolo Führer.
Il manoscritto rimase però incompiuto dopo una piccolissima diffusione sperimentale nei gruppi giovanili e non vide mai la pubblicazione su scala nazionale. Daniele Fabri, Stefano Antonucci e Mario Perrotta ne hanno curato l'edizione italiana che avete fra le mani, impreziosita dagli acquerelli originali del Führer restaurati appositamente per questo volume. Ora, quando facciamo le presentazioni dal vivo, io
sì.
Leggo tutta questa cosa facendo di no con la testa. In radio non si capisce, quindi
perché
non lo
attimo, che
non, non, non è che un attimo, è che c'è tantissima gente che fa ieri una ragazza ha fatto ma avete fatto un lavoro bellissimo, sono contentissima, lo voglio comprare perché è un documento storico eccezionale. Io ho detto okay, va bene, contenta te, felici tutti.
E dopo aver visto lui
anche era... Angela fino a un secondo fa pensava che fosse vero, ora visto che facevo no con la testa ha realizzato
dopo aver visto lui è tornato questa cosa un po' preoccupante della gente che pensa che sia vero.
Ma guarda, io cioè, all'inizio sono rimasto molto basito da tante cose che sono successe quando abbiamo cominciato a pubblicare sui social qualcosa di questo libro, quando ancora il libro non era uscito. La quantità di gente che era veramente incuriosita dal fatto che fosse un documento vero a me mi ha lasciato sconcertato, perché per me una cosa che doveva semplicemente far ridere, invece persone che uno pensi, sai, le stimi un minimo, lo sapranno, no, comunque il dubbio, e a questo punto il dubbio lo cavalchiamo, ci giochiamo,
certo, certo. Anzi, è poi quello che ha dato lo spunto al Piccolo Principe in realtà, quindi è noto che...
assolutamente, ma infatti ha tutta una sua coerenza, cioè, questo libro, se tu non capisci fin dall'inizio che non è vero, è di una coerenza incredibile, l'abbiamo fatto in questo senso apposta.
Ma infatti è discretamente inquietante, perché se uno ha in testa che cosa sia la propaganda e come sia stata creata la propaganda, il libro è di una coerenza quasi imbarazzante.
Sì, perché effettivamente sia io che Stefano sul tema in generale della propaganda politica, due terzi del lavoro che abbiamo fatto con i fumetti da quando abbiamo cominciato nel 2012 con, certo, Gesù, poi con quando c'era lui, ruotano tutti quanti intorno al tema della propaganda, esatto, perché in realtà tutti noi due, quando eravamo ragazzetti, invece di pensare di andare a ubriacarci e basta, cioè io mi leggevo i libri di Popper, Naomi Klein, che riguardavano questo tema. Però in realtà noi li riconosciamo, soprattutto ai giorni nostri, la propaganda come uno strumento molto invasivo nelle nostre vite, quindi non è una cosa che si può ignorare.
No, certo.
E questo libro a noi ci è interessato perché in realtà è successo tutto per caso, nel senso che nel primo numero di quando c'era lui della serie abbiamo inserito tra le false pubblicità la copertina di questo piccolo fiume, certo, ma semplicemente dettata dal fatto che nel 2015 sono scaduti contemporaneamente i diritti editoriali del Piccolo Principe e del Mein Kampf, quindi era proprio servita su un piatto d'argento. Soltanto che poi questa per noi era soltanto una gag per fare una finta pubblicità, invece poi le persone hanno cominciato a chiedere: ma veramente lo volete fare? Cioè, avete un'idea? Noi all'inizio dicevamo no,
ma no,
poi piano piano io e Stefano ci cominciavamo a guardare in faccia, un giorno ci siamo detti: ma io una mezza idea di come farlo ce l'avrei,
ma a me le illustrazioni ci ho pure già pensato,
vabbè, lo facciamo. E abbiamo fatto questo libro che in realtà è concepito esattamente come Il Piccolo Principe, sì, cioè la storia dell'autore, che in questo caso è Hitler, che in uno dei suoi giorni di vagabondaggio tra il secondo rifiuto all'Accademia Nazionale delle Belle Arti di Vienna e l'inizio della sua attività politica, lui ha passato un periodo in cui veramente dormiva per strada, non aveva, sì, una lira, eccetera. In questo periodo di barbonaggio incontra per caso questo bambino che viene da un altro pianeta e, come nel Piccolo Principe, gli racconta tutti i suoi viaggi all'interno, no, di vari pianeti, nello spazio, e da ognuno di questi viaggi...
Il parallelo perfetto, cioè la rosa...
Sì, sì, sì.
È studiato...
Volpe, c'è tutto.
È studiato apposta qui proprio per quel motivo, fare un parallelo con questo libro, che Il Piccolo Principe, nonostante sia uno dei libri che... io odio maggiormente nella storia della letteratura, però è uno dei libri più conosciuti, certo, da tutti, perché tutti lo leggono da piccoli, molta gente ci si affeziona, c'è gente che ci si sposa con le citazioni dal Piccolo Principe. E praticamente quindi il libro è fatto allo stesso modo, c'è questo bambino che racconta i suoi viaggi su ogni pianeta ha un piccolo insegnamento morale, certo, però chiaramente è un insegnamento legato, morale nazista, quindi esatto, ribaltato dal punto di vista della moralità di Hitler. Infatti, che è assolutamente quella che tutti conosciamo.
Quindi, se avete voglia di farvi un passaggio, soprattutto se siete di quelli che si sono tanto affezionati al Piccolo Principe, un passaggio vi lascerà come vivo sconcertati ogni singola lettera parola di questa cosa, fatelo. Se non lo volete fare perché avete paura di farvi del male, fatelo, perché comunque vi fa bene.
Ci tengo a dire due cose: uno, se amate tanto Il Piccolo Principe e non avete senso dell'umorismo, è meglio di no, perché tutte le citazioni più famose di quel libro noi le abbiamo ribaltate in maniera brutta.
Infatti.
La seconda cosa, è un libro illustrato, quindi non pensate di venire a comprare un fumetto e poi vi ritrovate a luna di notte che vi si incrociano gli occhi perché pensavate che erano solo illustrazioni. È un libro da leggere come quando, sì, si era bambini.
Esattamente. Se avete Il Piccolo Principe in libreria accessibile ai vostri bambini, ecco, questo lo mettete in una scansia più alta.
No, guarda, è stato bellissimo. Io ho girato, quando il libro è uscito, ho girato qualche libreria per chiedere se era arrivato, vederlo perché non l'avevo visto l'oggetto dal vivo. Mi è capitata più di una libreria dove i magazzinieri e gli scaffalisti l'hanno messo insieme ai libri per bambini.
Bellissimo.
Pensando che fosse un libro per bambini.
Io mi immagino.
Sì, perché c'è la svastica in copertina, ma è una svastica coccolosa, capito?
La svastica puccettosa.
Sì.
E poi l'aveva già sdoganata Ausonia, se non sbaglio, che aveva detto: ma davvero si può mettere una svastica in copertina?
Ma infatti il nostro sogno è ricevere le prime proteste di gente, che mamme che lo comprano dandole ai figli, e i figli cominciano a fare il saluto romano a casa.
E invece l'altra cosa che mi ha lasciato di sale è trovare una citazione del grande dittatore Alfoddo, perché c'è un, nell'ultime pagine c'è tutto un discorso che viene fatto. E
sì, la conclusione del libro.
Conclusione del libro. Ci sono varie parti che dici, beh, però.
Sì, guarda, sarebbe molto difficile senza leggerlo tutto, ma in realtà la parte finale del libro, che è la parte in cui Hitler racconta del suo distacco, dal piccolo Führer, che non muore come nel Piccolo Principe, ma anzi parte da lì la sua missione gloriosa. Infatti, fa un discorso rivolto a tutti i piccoli lettori, perché essendo un libro di propaganda, ed è un discorso misto tra alcune cose dette
da Chaplin
nel Grande Dittatore, mescolate con altre cose dette da Hitler nel suo primo discorso da cancelliere nel 1933. E questo perché fondamentalmente una delle operazioni che noi abbiamo fatto con questo libro è quello di definire il concetto di contesto,
certo,
su cui la propaganda si basa tantissimo. Anche le frasi più belle che noi conosciamo, dette dalla persona sbagliata, assumono tutto un altro significato.
Ovviamente.
E questa cosa qui noi l'abbiamo fatta perché, siccome il livello di attenzione e stratificazione della lettura di certi contenuti oggi, ai giorni nostri, è molto superficiale, soprattutto a livello politico, dove la propaganda politica è avveniristica sul marketing, noi volevamo giocare su questa cosa, sul fatto che i racconti in realtà sono racconti molto carini, molto ispiranti, molto onirici, se non fosse che tutto quello che comunicano con delle parole estremamente semplici e infantili sono dei concetti orribili. Però noi l'abbiamo scritto in modo tale che non risultino orribili se uno non si concentra un attimo,
se
non stai lì a pensare: sì, ma questo che c'è scritto è sbagliato. Pensi soltanto: oh, che carino, e non va bene.
E no, non va bene.
Perché il nostro gioco era quello di sparigliare le carte e definire, evidenziare come quando uno dice una cosa non sta dicendo veramente quella cosa, sta dicendo
altro.
Tutto altro.
Infatti.
E quindi la cosa interessante per noi era prendere pezzi del discorso del grande dittatore di Chaplin, che anche quello è visto come uno dei testi più ispiranti, uno dei discorsi per la pace dell'umanità, e prendere le stesse parole in un contesto completamente diverso, evidenziare come quelle stesse parole in bocca a una persona sbagliata assumono un significato grottesco e terrificante. Infatti.
Noi vi ringraziamo, sentiamo una canzone. Ciao Angela.
Ciao.
Grazie mille.
Grazie a voi, ragazzi.
E Manfonte è già qui.
Ciao.
Ciao. Mercury Comics va in onda in diretta ogni secondo martedì del mese alle 22 su Radio Impronta Digitale, www.improntadigitale.org.